sport a 360 gradi.
Ciao a tutti e benvenuti su Radio Yulm. Questa è la seconda puntata di Beyond the Game, il programma che vi porta oltre il campo di gioco per scoprire lo sport a 360 gradi. Insomma, anche nei suoi aspetti meno conosciuti. Io sono Giulia e qui con me c'è Giulia.
Buonasera a tutti. Siamo qui su Beyond the Game e vi ricordiamo che andiamo in onda tutti i venerdì dalle 19 alle 19.30 qui su Radio Yulm. Inoltre, se perdete parte della puntata potrete riascoltarla su www.radioyulm.it e mi raccomando seguiteci anche sui nostri canali social.
Oggi affrontiamo un tema fondamentale che è l'importanza della salute mentale per gli atleti e come insomma questa possa influire sulle loro prestazioni. Prima di tutto parleremo di sportivi che hanno vissuto momenti di crisi psicologica e di come questi siano riusciti a rialzarsi grazie al mental coaching. Poi a seguire avremo con noi Marco Valerio Ricci, uno dei coach e trainer in programmazione neurolinguistica, nonché ipnotista. È stato insomma mental coach della nazionale di rugby e del giocatore della Roma, Nicolò Pisilli. Insomma, con lui scopriremo i segreti della preparazione mentale e il metodo ispirato all'ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp.
Mi raccomando, continuate a seguirci che tra pochissimo cominciamo.
Parlando dell'importanza della salute mentale, non possiamo non citare il caso di Simone Biles, che insomma una volta raggiunto il suo apice della carriera sportiva è caduta in una forte crisi psicologica.
Per chi non la conoscesse, Simone Biles è una delle atlete di ginnastica artistica più importanti, più forti di sempre della nazionale americana. Atleta classe 1997, nata a Columbus in Ohio. E è diventata famosa nel 2013 quando all'età di 16 anni ha vinto 2 medaglie d'oro ai campionati mondiali di Anversa. La sua prima partecipazione alle Olimpiadi avviene nel 2016, anno in cui porta a casa ben 5 medaglie olimpiche, di cui 4 d'oro e un bronzo. In più, una curiosità su Simone Biles è che addirittura inventa una nuova mossa di ginnastica artistica, anzi non una ma due, se vogliamo essere più precise, che prendono proprio il suo nome.
Il suo nome, esatto. E alle Olimpiadi di Tokyo 2021, nonostante appunto il grande successo con 2 medaglie, Biles ha affrontato gravi problemi di salute mentale, infatti si è ritirata dalla gara squadre. Infatti in un articolo del 27 luglio 2021 la Gazzetta dello Sport riporta un'intervista in cui la ginnasta americana afferma: «Sento che non mi sto divertendo più come prima. So che questi sono i giochi, volevo farli, ma in realtà sto partecipando per altri più che per me. Mi fa male nel profondo che fare ciò che amo mi sia stato portato via. Non appena salgo in pedana siamo solo io e la mia testa e lì ci sono i demoni con cui devo confrontarmi».
Tra l'altro, in questa scelta di ritirarsi dalla gara squadre è stata anche supportata proprio dal Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti. E nel 2024 poi è ritornata alle Olimpiadi, ma il suo ideale di successo è totalmente cambiato, non basato più solamente sul numero di medaglie, ma anche proprio sul benessere psicologico. Infatti, in un'intervista all'Equipe ha affermato: «Non ho più nulla da dimostrare. Ho riscoperto l'amore per lo sport, il suo aspetto divertente, la gioia che mi dà. Ho ancora degli obiettivi sportivi, delle cose che vorrei realizzare, ma penso che non rimarrò delusa se non ci riuscissi».
Sì, e tra gli esempi di sportivi che hanno affrontato queste difficoltà psicologiche non possiamo non citare Juan Fernandez, noto anche come Lobito, che è un cestista argentino. E lui ha parlato appunto della sua battaglia contro la depressione durante la sua carriera sportiva. In un'intervista a Sport Mediaset ha spiegato che la causa del suo ritiro è stata proprio la perdita della gioia di giocare, come dicevamo prima con Biles. Lui afferma: «Mi ha spinto a ritirarmi il fatto di non sentire più la gioia di giocare al mio sport, tanto da non ricordarmi realmente com'era quella passione per la pallacanestro che avevo da bambino. La situazione poi è peggiorata quando ha iniziato a preferire gli infortuni per evitare allenamenti, insomma, cioè, e questo ha proprio segnato il punto di crisi più profondo». Tra l'altro lui, dopo il ritiro, ha scelto di diventare lui stesso mental coach, riconoscendo appunto l'importanza di questo ruolo e comunque di aiutare gli altri, aiutare gli atleti a superare queste difficoltà che lui stesso aveva vissuto. Infatti dice: «Ho deciso di intraprendere un percorso per diventare una persona come quelle di cui avevo avuto bisogno io nei momenti più bui».
E tra l'altro ha addirittura ricominciato a giocare a basket con il Venezia dopo essere stato aiutato, dopo essere uscito da questo periodo di depressione.
Ora sentiamo le dichiarazioni di Lobito a Eurosport.
Che ero arrivato in un punto dove mi stava mi stava facendo molto male e non c'era un'altra strada in quel momento oltre a fermarmi, prendermi una pausa. Non sapevo quale sarebbe stata la conseguenza e non immaginavo neanche di tornare. Non avevo nessun piano, avevo solamente la consapevolezza che andando avanti così non andavo, e non andavo per me, non andavo per le persone accanto. E quindi diciamo che ho avuto bisogno di questo periodo.
Queste erano le parole di Juan Fernandez, cestista argentino che insomma ha affrontato difficoltà psicologiche nel corso della sua carriera sportiva. Restando in tema, tra poco sarà in collegamento con noi il mental coach Marco Valerio Ricci. E restate con noi e prima ci ascoltiamo The Winner Takes It All degli ABBA.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence.
The winner takes it all. Ci sono gli ABBA qui su Radio Yulm. Ora con noi Marco Valerio Ricci, coach e trainer in programmazione neurolinguistica e ipnosi applicata allo sport, che ha lavorato anche con la nazionale di rugby e atleti come Nicolò Pisilli. Benvenuto Marco Valerio.
Grazie per ospitarmi.
Grazie a lei. Volevamo partire subito dalle basi, ma qual è la differenza tra mental coaching e psicoterapia?
Allora, c'è una differenza fondamentale, nel senso, il mental coaching lavora per l'ottimizzazione, quindi non si concentra su una problematica, anche se poi magari l'esigenza può nascere apparentemente da una situazione problematica, ma si concentra fondamentalmente sulle risorse che l'individuo ha e come massimizzarle, metterle in pratica nella maniera più efficace possibile. che poi sia nella focalizzazione magari prima di una gara, di una partita o altro, o durante l'allenamento per rimanere concentrati, o in altre situazioni gli obiettivi possono cambiare, però si parla sempre di ottimizzazione. Sì. Nell'approccio psicoterapeutico si tende, proprio per la parola terapeutico stesso, a cercare di risolvere un problema. Uh-huh. Poi apparentemente, visto dall'esterno, si può non notare la differenza, ma proprio in termini procedurali c'è una differenza molto importante e sono due professioni che vanno parallelamente. Io seguo in parallelo a degli psicoterapeuti e psicologi dello sport, degli atleti, che con me si occupano dell'ottimizzazione della performance, mentre lavorano su aspetti più personali, di problematiche personali o di crescita e così via, con il terapeuta, giustamente, che è il professionista giusto per farlo.
Quindi comunque il mental coach lavora assieme agli psicologi, ma sono due lavori differenti che vanno in ogni caso entrambi a ottimizzare la performance, giusto?
Allora, sì, non sempre lavoriamo insieme, ovviamente ci sono dei casi in cui è utile e necessario, ovviamente non sempre. Diciamo che l'ottica è sempre la miglior performance dell'atleta. Si parte da presupposti differenti e si lavora con un indirizzo leggermente differente. Mettiamola così, sto generalizzando ovviamente, in un certo senso l'approccio del mental coach guarda prevalentemente al futuro, non guarda al passato, non guarda a ciò che è avvenuto, ma guarda alle risorse dell'individuo, lo aiuta a tirarle fuori per una performance futura. Okay. Questo è il nostro compito.
Ma invece il mental coaching è ancora visto con diffidenza in ambito sportivo e dagli sportivi stessi? E se sì, quali sono i principali pregiudizi?
Allora, diciamo che rispetto a quando ho iniziato nel 1998, quindi era un'epoca fa proprio totalmente diversa, i pregiudizi sono molto ma molto diminuiti. Addirittura un tempo c'erano atleti che facevano mettere nel contratto il fatto che non si sarebbe potuto citare che avevamo lavorato con loro e cose di questo genere. Sì, proprio era una forma di protezione, perché c'era un'idea distorta di quello che si andava a fare.
Un pregiudizio.
È vero che ancora oggi alcuni atleti, specialmente i più giovani, tendono ad avere l'idea: ma io non ho problemi, non voglio aiuto, ce la faccio per conto mio. Fortunatamente sempre meno, perché sempre di più sia gli allenatori sia gli atleti stessi, con gli esempi di grandi atleti che ottengono risultati proprio grazie al mental coaching, si stanno un pochino abituando, diciamo che l'ambiente tende ad abituarsi. C'è sempre un po' di scetticismo da parte in realtà di allenatori all'antica, che dicono: ai miei tempi non si usava, bisogna stringere i denti, i giovani d'oggi devono imparare a stringere i denti, senza tenere in considerazione che in realtà ci sono alcuni passaggi che sono proprio cambiati. Lo stiamo vedendo per esempio con la famosa generazione Z, nel senso i nati dal 98 in poi, a tutti gli effetti, che mostrano attraverso degli studi proprio dei bisogni umani, delle esigenze differenti. Per esempio, secondo degli studi fatti dal team del professor Steven Reis, che analizza le spinte motivazionali delle persone, una delle spinte motivazionali è il bisogno di tranquillità emotiva. Ecco. E quello che è stato visto è che la generazione Z ha un bisogno di tranquillità emotiva più spinto, più alto rispetto alle generazioni precedenti, per cui sono più facilmente soggetti a sensazioni di ansia, sensazioni di timore verso il futuro o di non completa adeguatezza. E questo bisogna tenerlo in considerazione, e alcuni allenatori vecchio stile fanno fatica a comprenderlo, perché fanno riferimento a loro stessi, alla loro generazione, e come si suol dire, no? Nel senso, adesso tutto è comodo, ai miei tempi e poi tutte le varie cose, ma non è così, cioè sono cambiati i tempi, ma sono cambiate anche le esigenze.
A proposito di Reis, lei utilizza il Reis Motivational Profile, ma che appunto è uno strumento chiave nel suo metodo, ma ci può spiegare meglio cos'è, come aiuta insomma un atleta a comprendere il proprio DNA emotivo?
Sì, certamente. Allora, gli studi del professor Reis, che ho accennato prima, riguardano le spinte motivazionali delle persone. Fondamentalmente il professor Reis ha individuato 16 spinte motivazionali comuni a tutte le persone, ma quello che è stato veramente importante nel suo lavoro è distinguere il fatto che sì, tutti noi esseri umani abbiamo queste spinte, ma quello che ci rende unici e diversi gli uni dagli altri è l'intensità con cui vogliamo soddisfare ciascuna di queste spinte. Quindi cosa succede? Che mettiamo caso, appunto, prima parlavo del bisogno di tranquillità emotiva. Una persona può avere un bisogno di tranquillità emotiva più alto della media, un'altra persona un bisogno di tranquillità emotiva più basso della media. Tendenzialmente chi ce l'ha più basso della media verrà visto dalla media delle persone come una persona magari spericolata oppure più resiliente, più capace di sopportare lo stress. Chi ce l'ha più alto, un po' più sensibile allo stress e così via. Ora, bisogna immaginare su 16 bisogni questa scala che si crea di intensità con la quale ciascuna persona vuole soddisfare ciascun bisogno, e a quel punto si ha un profilo di identità proprio molto molto preciso che viene redatto attraverso un test che però, a differenza dei test classici, test psicologici classici, non dà un profilo comportamentale né dà un giudizio, ma inserisce in una distribuzione di Gauss, quindi in una distribuzione statistica, la risposta della persona rispetto alla media. Quindi non fa in nessun modo sentire la persona giusta o sbagliata, semplicemente dice: la media risponde a questo bisogno in questo modo, tu rispondi nello stesso modo, quindi dove c'è la maggioranza, oppure verso un'estremità, quindi dove hai più bisogno di soddisfare questa necessità, questo bisogno motivazionale, o meno bisogno. Cosa succede? Che tutte le nostre emozioni, i nostri stati emotivi derivano da un fattore di soddisfazione o meno dei nostri bisogni, delle nostre spinte motivazionali. A quel punto noi abbiamo un vero e proprio DNA emotivo, cioè come la persona si sente soddisfatta, appagata, in grado di gestire le situazioni, o dove si sente magari in difficoltà o insoddisfatta o inadeguata e così via. Faccio un altro esempio per rendere un po' più concreto. Uno dei bisogni è quello di riconoscimento, cioè del riconoscimento da parte del mondo esterno. Come esseri umani tutti noi abbiamo un certo grado di questo bisogno, ma se una persona ha un forte bisogno di riconoscimento, molto più alto della media, tenderà a essere percepita come una persona con una bassa autostima. Ma perché? Perché ricerca il riconoscimento da parte degli altri. Non è detto che veramente abbia una bassa autostima, potrebbe essere più il suo comportamento che la porti a manifestare questo. Viceversa, una persona che ha un bisogno di riconoscimento più basso della media probabilmente sarà percepita come una persona assertiva, sicura di sé, imperturbabile rispetto al giudizio degli altri. Mettiamo nel caso di un atleta, per esempio, le due situazioni che ho descritto. La prima, basta che magari un giornalista faccia una critica o l'allenatore non sia soddisfatto dell'allenamento o altro, potrebbe andare in crisi. Viceversa, chi ha un basso bisogno di riconoscimento si troverà nella situazione in cui fondamentalmente mi critichi, non è un problema, è una tua opinione, la rispetto, ma io vado avanti per la mia strada.
Ok, quindi possiamo dire che un po' il Reis Motivation Profile può in qualche modo assomigliare alla piramide dei bisogni di Maslow? A me l'ha ricordato con questa spiegazione.
Allora, diciamo che la piramide dei bisogni di Maslow, che in Italia è molto famosa e molto utilizzata ancora adesso, mentre nel mondo anglosassone è stata abbandonata veramente da tempo ed è proprio superata dal lavoro di Stephen Reis, perché l'esempio che io spesso faccio nella formazione, siccome mi occupo anche della formazione dei profilatori Reis, è questo. Noi noi nella piramide dei bisogni di Maslow, per esempio, diciamo che l'essere umano, una volta che ha soddisfatto i bisogni primari, passa alla ricerca, sì, della soddisfazione di bisogni di livello secondario e così via, e sale lungo la piramide. Il punto qual è? Faccio l'esempio classico del cibo. Mm-hmm. Mettiamo che, e succede, magari sto facendo colazione con una persona, magari questa persona mi dice: e che mangiamo per cena? Magari io rispondo: ma che ne so, sto mangiando, ci penserò questa sera a cena. Perché come fai ad aver bisogno di cibo nel momento in cui stai già mangiando e quindi lo stai soddisfacendo? Certo. Mentre il lavoro di Steven Reis è partito proprio dal fatto che quello che descriveva Maslow non riusciva a descrivere alcuni comportamenti e a spiegare come mai alcune persone continuassero a ricercare la soddisfazione di un bisogno che stavano già soddisfacendo. La chiave della distribuzione statistica, e quindi del fatto di posizionare le persone all'interno di un'intensità con la quale si vuole soddisfare quel bisogno, ci spiega il motivo per cui, per esempio, la persona a colazione che ha un alto bisogno di cibo sta ancora pensando al cibo, perché nella sua vita è prioritario e preponderante il cibo rispetto ad altri bisogni. La persona che magari ha un basso bisogno di cibo mangerà giusto per sfamarsi, quindi quando ha soddisfatto quel bisogno non avrà più la tensione verso il comportamento che soddisfa il bisogno.
Okay.
E quindi abbiamo una descrizione di quello che porterà le persone a scegliere cosa fare nella vita, che direzione prendere e così via, molto precisa e non approssimativa come una descrizione come quella di Maslow, che per carità alla sua epoca è stata importante, ovviamente è una pietra miliare, ma oggi
è superata
perché non ci dà alcune informazioni.
Invece lei ha lavorato con la nazionale di rugby e con calciatori come Nicolò Pisilli, ma quali sono le principali differenze tra il coaching per uno sport di squadra, insomma come il rugby, e invece per un singolo giocatore di calcio in questo caso?
Allora, innanzitutto c'era c'è una grossa distinzione, perché nel caso della nazionale di rugby facevo proprio parte dello staff, per cui ero in ritiro con loro, viaggiavo con loro, sono stato in Uruguay, in Argentina, nella preparazione dei mondiali di Francia e così via, quindi era una vita costante e continua insieme alla squadra, per cui c'era dal lavoro proprio con il team, il lavoro con lo staff, nell'interazione con il team, e poi quando gli atleti avevano delle loro esigenze di bisogno di supporto, di magari confrontarsi e così via, ero a disposizione per lavorare individualmente con loro. Quindi c'era un lavoro di equilibrio tra il lavoro con l'intera squadra, il lavoro con il singolo atleta e il lavoro con lo staff. Quando invece si lavora con il singolo atleta, diciamo, non c'è un'interazione con la squadra diretta, a tutti gli effetti molto spesso gli allenatori, i coach, lo staff non sa neppure che l'atleta si sta facendo seguire, o lo sa non è così interessato, e quindi si lavora più specificamente sul bisogno dell'atleta, sulle esigenze e sull'ottimizzazione proprio delle prestazioni dell'atleta. D'altronde, in un caso, nel primo caso per esempio con la nazionale di rugby o quando seguo altre squadre, è la stessa squadra che fa l'investimento di prendere un mental coach. Nel caso del singolo atleta l'investimento è da parte dell'atleta, e quindi, tra virgolette, anche da un punto di vista di relazione c'è una relazione che è sicuramente differente.
Sì, e prima di salutarla un'ultima domanda. Noi abbiamo sentito che lei utilizza un metodo molto simile a quello di Jürgen Klopp, ma diciamo, com'è che cambia l'applicazione di questo metodo dal calcio al rugby, ad esempio?
Ma allora, il lavoro che fece Klopp in particolare all'epoca del Borussia Dortmund nel 2013 era un'applicazione di mental coaching utilizzando proprio il profilo Reis. Che cosa veniva fatto e che cosa viene fatto quando viene applicato il principio dei bisogni umani al mental coaching? Fondamentalmente si fa un profilo che è del singolo atleta ma anche della squadra, in maniera tale da comprendere come ottimizzare i vari ruoli, le varie responsabilità all'interno della squadra. Per cui, per esempio, faccio un esempio di una cosa un po' particolare che abbiamo fatto qualche anno fa con una squadra di pallavolo, in cui tutti le persone che facevano parte della squadra erano ragazzi che avevano un basso bisogno di tranquillità emotiva, erano molto molto resistenti allo stress. A un certo punto l'allenatore ci aveva fatto presente e ci aveva detto il problema di questa squadra è che come squadra è forte, semplicemente che ha un'alta stima di sé e qualche volta se le cose non stanno andando perfettamente bene, è così convinta di poter recuperare che prende un po' sotto gamba la situazione, quindi non c'è un'attivazione. Finché a volte succede che l'avversario entra in fiducia e poi non riescono più a recuperare, non riescono più a ribaltare la partita. Ci siamo resi conto che solo un giocatore aveva un alto bisogno di tranquillità emotiva, quindi andava sotto stress, si allarmava quando vedeva la situazione, magari andavano un pochino sotto e così via, e abbiamo scelto di metterlo come capitano della squadra. Fondamentalmente noi lo prendevamo in giro perché era, facendo una battuta, che poi in ambito sportivo la goliardia è sempre un pochino onnipresente, quindi diciamo lui fa l'uccellino in gabbia che viene portato in miniera, che ahimè è il primo che dà l'allarme, ma in una maniera poco felice per l'uccellino come cosa. Però lo chiamavano così Perché quando lui dava l'allarme era il momento in cui tutti gli altri giocatori dovevano cambiare passo, dovevano essere attenti e rientrare subito in partita. E questo ha portato a dei risultati eclatanti. Certo. Sembrerà banale, però sapere quale persona mettere in quale ruolo e come comunicarlo alla squadra ha fatto una differenza per i risultati di questa squadra che sono state fenomenali. E quindi la metodologia è utilizzare le conoscenze derivanti dal profilo Reis, dal DNA emotivo, abbinate alle modalità di comunicazione, alle tecniche di comunicazione e al mental coaching per l'intera squadra. Si crea un'amalgama che rende la squadra estremamente performante e
coesa comunque.
E coesa, assolutamente sì.
Perfetto, grazie mille Marco Valerio Ricci, che ricordiamo essere coach e trainer in programmazione neurolinguistica e ipnotista. Grazie per aver condiviso la sua esperienza e per averci fatto scoprire l'importanza del mental coaching.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Arrivederci.
Arrivederci.
You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.
Ci sono i The Script qui su Radio Yulm. Purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata. Oggi abbiamo esplorato il mondo del mental coaching ascoltando le esperienze di Marco Valerio Ricci, che è uno dei più grandi esperti in programmazione neurolinguistica e ipnosi applicata allo sport.
E tra l'altro abbiamo anche capito come la preparazione mentale sia fondamentale e faccia la differenza. E vi ricordiamo che Beyond the Game torna qui su Radio Yulm ogni venerdì dalle 19 alle 19.30 e non perdetevi le nostre puntate, quindi continuate a seguirci anche sui nostri canali social.
Esatto, noi vi ringraziamo per averci seguito e come sempre vi aspettiamo alla prossima puntata per continuare a parlare di sport a 360 gradi.
Qui con Giulia e Giulia.
Ciao!
Ciao! Beyond the Game.
Lo sport a 360 gradi.